Oggi sfogliamo il settimanale Azione, lo facciamo con il suo direttore Carlo Silini. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Andrea, buongiorno ai radioascoltatori.
Dunque, vogliamo partire da un articolo nelle pagine interne, un articolo di Visentin, per poi approdare sull'editoriale che campeggia sulla prima pagina.
Sì, volentieri. Io ho letto proprio con piacere l'articolo di Claudio Visentin a pagina 47 che si intitola Una luce nella notte, perché parla dei 100 anni dei motel, cioè i motor hotel. Ora, nel mio immaginario, quasi sempre, e non so perché, anche per una questione di abitudine linguistica, quando uno dice motel, nello squallido motel dove si è spento Pantani, lo squallido motel dove avvenivano traffici loschi, beh, in realtà c'è tutto un immaginario positivo, romantico, interessante, legato ai motel, che racconta bene Claudio Visentin, a partire dai quadri di Hopper, con questa solitudine stradale, con queste luci particolari in questi luoghi che sono non luoghi, e anche eventi storici come l'omicidio di Martin Luther King, ad esempio, oppure l'ambientazione di romanzi come Lolita, dove avvenivano scene torride, oppure ancora Thelma e Louise, pensando al cinema, o a Forrest Gump che corre sulla strada in mezzo al deserto. Non ci sono motel, ma ecco, c'è tutta una, come potrei dire, una cultura della strada che il motel incarna, e che è una cultura che, mi rendo conto leggendo questo articolo, mi è entrata dentro probabilmente attraverso i romanzi americani e attraverso i molti film che ho visto. Mi sono anche detto, però, purtroppo in Europa questa cultura non c'è.
Sì, forse il nostro sguardo sui motel quindi è filtrato dall'immaginazione, non è una conoscenza reale, ma in qualche modo anche questo salvarli, questo rivisitarli, è perché per noi fanno parte di un panorama immaginario.
Sì, io credo di sì, credo davvero che fa parte della nostra, del nostro panorama immaginario americano, che ci arriva un po' dalla cultura di massa, un po' dalle letture, secondo me. E comunque è un bel pezzo, vi consiglio di leggerlo.
Quindi leggete questo pezzo di Claudio Visentin e poi, quando prendete in mano il giornale, leggete anche l'editoriale di Carlo Silini. A proposito di cultura di massa, qui si parla di enciclopedie, e in particolare di enciclopedie digitali. È una opposizione o un discorso che può sembrare così per intellettuali, no? Quando la parola enciclopedia viene evocata si parla di cultura, di intellettuali, ma in realtà qui si definisce proprio il nostro accesso al sapere, il nostro sguardo su di noi stessi e sul mondo.
Sì, anche perché stiamo parlando di Wikipedia in particolare, di questo controprogetto di Elon Musk che è Grokkipedia. Wikipedia, lo sappiamo tutti, è l'enciclopedia collaborativa online che si aggiorna continuamente, su cui chiunque può scrivere una propria voce a piacimento, indipendentemente dalla propria competenza. Questo è un aspetto che mi ha sempre lasciato perplesso, però è vero che esistono dei meccanismi di controllo, di autocontrollo interni a Wikipedia, per cui se ci sono delle voci controverse viene tutto tracciato con grande trasparenza. Quello che si può dire è che oggi, dopo tanti anni, Wikipedia è comunque una fonte abbastanza attendibile, o almeno in certe lingue lo è di più, in certe altre di meno, anche se io non sono un entusiasta. Trovo che c'è un'idea di base diversa rispetto all'enciclopedia classica, alla Hootet, alla Treccani, alla Britannica, a quelle che abbiamo consultato da giovani noi o da studenti noi. Quelle erano enciclopedie le cui voci erano redatte dai maggiori esperti di quell'argomento, e quindi c'era un'affidabilità scientifica, di conoscenza decisamente superiore. Ora però in questo articolo mi trovo a difendere a spada tratta Wikipedia da un altro tentativo divulgare cultura online, che è Grokkipedia, che è l'enciclopedia di Elon Musk.
Ecco, da un lato quindi bisogna difendere Wikipedia, perché è comunque, visto che tutti vi possono mettere mano, è comunque democratica, ecco, tra virgolette democratica. D'altro canto, quando parlavi delle enciclopedie di una volta e quindi del fatto che ci fosse una competenza, mi chiedo, ma si è fatto un passo indietro forse irrecuperabile? Cioè, invece di generare conoscenza, Wikipedia, che pure svolge un servizio lodevole, sta forse diminuendo il livello di reale competenza, il nostro, quello di tutti noi, che quando abbiamo un dubbio subito andiamo a cercarlo su Wikipedia, quando non chiediamo direttamente all'intelligenza artificiale.
Io penso che in parte è così, penso che in parte abbiamo perso il faro delle enciclopedie come punti di riferimento culturali imprescindibili. È chiaro che ci si è guadagnato un'enciclopedia. Io mi ricordo quando ero ragazzo, mio padre a un certo punto ha portato in casa i volumi dell'enciclopedia Larousse. Per noi è stato un bellissimo momento, e prima ancora c'era l'enciclopedia Conoscere, illustrata, molto divulgativa, dei fratelli Fabri Editori.
In mente la leggevo anch'io da bambino, sì, quella di Conoscere.
Era stupenda, anche, certo, perché aveva queste
anche le illustrazioni.
Sì. C'era un livello diverso, onestamente c'era un livello diverso. Io però penso che Wikipedia sia uno straordinario esperimento culturale, perché da anni ormai è diventato un punto di riferimento, aggiungo, abbastanza affidabile su molte voci. Abbastanza è la differenza rispetto alla vecchia enciclopedia, che non era abbastanza ma era molto affidabile.
Forse, chissà, il sogno dei primi enciclopedisti del 1700 era qualcosa tipo Wikipedia, cioè una somma di conoscenze globali a cui tutti mettessero mano. Chissà che cosa avrebbero detto invece i primi illuministi di Elon Musk, ma su questo scagliamo il velo, Carlo Silin, non vogliamo fare questi incroci storici che sarebbero pericolosi e forse e porterebbero qualche tristezza mattutina. Intanto grazie per averci illustrato questi due articoli che trovate, lo ricordo, sul settimanale Azione, sia nella forma cartacea sia nella forma online. Grazie Carlo Silini, buona giornata e alla prossima.
Grazie e buona giornata a tutti.